Eccoci qua, ragazzi, siamo sottofondo, così chi è nostalgico questa sera può sentire fino alla fine. Eccoci qua, questo nuovo appuntamento di Siamo a Food, come sempre in diretta radiofonica, per cui c'è 17 con nuovi personaggi, nuove storie, insomma tante belle cose, tanti bei racconti. Ricordiamo il sito radio che è www.radiofonica.com, è scritto a piatto, non vi sbagliate, diretta web fino alle 17, poi da domani massimo da lunedì potete trovare sul sito radio appunto il podcast della puntata. Ma bando ai chance e auguro intanto a tutti voi di mi ascolto un buon sabato, un buon weekend. Andiamo a presentare gli ospiti. Ormai sono due amici che spesso mi vengono a trovare, quindi ogni ritorno per tutti e due parto, se sei d'accordo, dalle donne. E quindi ben trovato, poi vieni più avanti se non ti si sente. Abbasso e Aida, ciao Aida, ben trovata.
Grazie, ben trovato.
Da poi non ci vedevamo.
Sì, è vero. Ciao a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Grazie per essere venuta. Di che parliamo e chi hai portato con te? Una cosa, una realtà che abbiamo già parlato tante volte, però non è tutta la sua, giusto? Chi hai portato con te?
Amnesty International, vai. Gruppo di Perugia, e insieme a me c'è Cesare, attivista da circa un annetto.
Un annetto, sì, più o meno.
Quindi fresco.
Freschissimo.
Ben trovato, grazie.
Grazie, salve a tutti e a tutte.
Né dunque, anche perché c'è la parola di una storia importante legata appunto anche alla vostra realtà. E poi intanto è arrivato anche l'ultimo ospite, quindi siamo a completa una per prima ora, seconda spero che mi bastano le sedie, ma ne parliamo alle quarto. Ben trovato a Gian.
Ciao, grazie.
E vorrei con te un po' di scrittori. Intanto, sì. Grazie e ben trovato.
Grazie a te. Sì, oggi sono con diversi autori della Bertone, poi ci sono alcuni nostri autori che ci stanno ascoltando. Saluto Viviana Picchiarelli. E con me c'è Lorella
Ciao Viviana, assolutamente,
che già una volta. Assolutamente sì. C'è con me Lorella Marini, con la
ciao,
quale
Lorella.
Abbiamo ciao realizzato un libro, un thriller, e lei parlerà anche che è ambientato in Umbria, insomma, perciò ha tanti aspetti interessanti, il sonno dell'acqua, e lei parlerà anche di un altro progetto legato a Perugia che si chiama Giallomania. Poi un altro giallista uscito da poco col libro Humanitas, Domenico Carpagnano, che ha realizzato anche lui questa saga ambientato a Perugia, in Umbria, perciò abbiamo questo legame che lega i nostri tre autori di oggi. Non parliamo di un giallo, ma un po' una saga familiare, un castello senza re di Fabiola Gravina, che parlerà del suo libro, in questo caso ambientato nella media valle del Tevere, e parlerà anche di un'altra iniziativa che si tiene in Umbria, il Masciano Book Fest, che si tiene a novembre. Io mi scuso già, come dicevo in anticipo, ma dovrò andare a un'iniziativa che inizia ora alle 15 in contemporanea.
Dove?
Gente di Lago a San Feliciano, il primo evento organizzato dai pescatori del Lago Trasimeno.
Che spero di avere una volta in trasmissione, perché sarebbe anche pari quella.
Come
realtà,
no, assolutamente.
Ben trovati a tutti gli scrittori, presento anche l'ultima ospite arrivata, è diventata anche ormai una presenza costante. Però venire più avanti, sennò la presenza costante non si sente.
C'è una presenza,
basta. Cioè, non ci avvertiamo, ma confermo che c'è. Bentornata, no, sei?
Buonasera a tutti.
Beata, linea gialla, giusto?
Sì, sì, sì.
È da un po' che non
sì.
ci vediamo, qualche...
Sì, quando è stato? Aprile?
Un po' di tempo, eh?
Aprile, maggio. Tanto
l'hai fatto, durante questo... L'hai fatto di cose?
Tante, ho lavorato. Niente vacanze, quindi...
Ok,
inizio
col primo giro, già così poi andiamo con la musica. Allora, da chi devo partire?
Beh, diciamo, iniziamo con Lorella, che dicevo in precedenza, Il sonno dell'acqua, un libro ambientato presso il Lago Trasimeno, si lega anche a gente di Lago, e anche lei ha già un suo percorso di scrittura, e se vuoi farci due parole.
Ma che cos'è il sonno dell'acqua?
Ecco.
Difficilissima come domanda. Buonasera a tutti. Allora,
ciao, il sonno.
Grazie. Il sonno dell'acqua è un giallo ambientato, abbiamo detto, al Trasimeno. Ma perché il sonno? Allora, il sonno perché innanzitutto il Trasimeno, e tutti lo conosciamo, è un lago meraviglioso, però certo acque un po' placide, un po' melmose, un po' addormentate, diciamo, da questa immagine, no? E poi c'è proprio un riferimento a un momento della narrazione in cui uno dei personaggi, una ragazza che si chiama Elisa, che vive un momento difficile della sua vita, che succede? Guarda quest'acqua e dice, con amore comunque, le piace, è bella, però c'è una valenza particolare, perché dice: in questo contesto, con queste acque così calme, così placide, persino la mia vita è sopportabile. Cioè la sua vita non è bella, però quest'acqua così avvolgente, rilassa. Così la rilassa, la fa stare bene nonostante la sua condizione. Quindi il sonno dell'acqua richiama un po' tutte queste valenze. E un'ultima valenza è un po', diciamo, l'indifferenza, il torpore del paese, perché il paese che poi è Borgo San Savino, che è un paesino meraviglioso,
arroccato,
siete
anche abitati con San Savino per sicurezza.
Sì. Il paese non si accorge, è come dormiente rispetto, diciamo, al dramma che sta vivendo questa ragazza, che poi morirà. Ecco, tanto per
dai, vai alla
per
fine.
Essere allegri. No, non vado alla fine, perché in realtà è l'inizio. Cioè, poi morirà.
Di solito la morte è alla fine, mettiamo questo inizio.
No, è all'inizio, poi morirà.
Beh, no, nel giallo classico. Sì.
Pensavo di contare.
Perché
okay.
Se tu pensi, famose anche le serie TV, no? Famosa Signora in Giallo, che avremmo visto
Poirot,
tutti.
Anche sbaglio.
Cioè, è Poirot, insomma, nel classico, insomma, anche Agatha Christie c'è, cioè, prima, insomma. E poi, perché poi c'è il gioco del dover scoprire, insomma. Se arriva alla fine, quello è più un thriller, diciamo.
Prima di continuare, Copertina anche, vedo che
sì, particolare. La copertina, no? Richiama proprio questa idea, si vedono delle mani, un corpo,
schivi,
no?
Abbiamo, sì.
Un corpo che sta è chinato sull'acqua, e questo richiama proprio un momento della narrazione in cui Elisa, questa ragazza in difficoltà, che muore nella prima pagina, okay. E quindi alcune parti della sua storia vengono narrate in retrospettiva, ovviamente. Okay. Questa ragazza tenta di scappare, di andarsene via, se ne va in un posticino delizioso che si chiama l'Ascesa della Madonnuccia, sempre in zona lago, fra San Feliciano e Monte del Lago. E niente, lei si china, no, sull'acqua, a cercare quasi di essere lavata, di essere ripulita, a cercare anche questo rilassamento che la fa stare bene. Quindi è un momento preciso questo qua.
E poi torniamo su ebay, anche dove si può comprare, chi vuoi acquistare, quindi dopo lo diremo.
Ovviamente. E con Lorella, come dicevo in precedenza, con Rita Boini,
no? Sì.
la scrittrice giornalista, ha creato questo gruppo di appassionati di gialli, di cui fa parte anche Domenico Carpagnano, perché anche il suo, parliamo di un giallo che da poco ha fatto anche una rassegna, si chiamava Brividi d'estate, e dove ha partecipato Domenico con Humanitas, che ricordo, sono lui pugliese di nascita ma ormai perugino d'adozione. È un omaggio alla città di Perugia, dove è ambientato queste storie, che tratta di un tema di grande attualità.
Quindi, scrittori appassionati già, che hanno creato questo gruppo.
Esatto,
no?
Esatto.
Se posso dire.
Vai.
Anche dopo. Sì. Dopo.
Lo dico ora e poi facciamo un giro.
Domenico.
Okay.
Domenico. Chi è Domenico che ha scritto Domenico?
Domenico Carpagnano è un ex avvocato che vorrebbe fare lo scrittore anche per i prossimi anni.
Ma ci auguriamo.
Scrittore di gialli. Questo Humanitas è il quinto libro, il quinto giallo, quattro dei quali sono stati pubblicati con la Bertoni Editore. È un giallo un po', come dire, sui generis.
Cioè?
Prima si diceva che nei gialli l'omicidio lo si scopre sin dalle prime pagine. Qua invece bisognerà superare, diciamo, le prime 50 pagine per capire
ci vuole pazienza
per capire che si tratta di un giallo. Diciamo, gli elementi che possono portare a capire è la copertina, innanzitutto, in cui si parla della nuova indagine del commissario Anselmi, e quindi è evidente che si tratta, diciamo, di un poliziesco. E Humanitas, perché Humanitas?
Infatti.
Perché parla di una nave, di una ONG, che si chiama appunto Humanitas, che approda sulle coste siciliane e viene posta sotto sequestro. Il comandante viene arrestato per traffico di clandestini, eccetera, insieme ad uno scafista libico, e di qua parte, diciamo, la storia. Ora, raccontare la trama di un giallo, presentare un giallo è sempre complicato, perché se, poi, se si dice,
arriviamo alla sorpresa, no?
Si dice poco. Allora, a me interessava parlare appunto di umanità.
Okay.
E quindi, diciamo, mi è venuto normale partire dalla nave, insomma.
E qui abbiamo MST, quindi non a caso, no?
Prima che sarà un caso, però voglio dire, è un caso
che non sapevo che mi avevo iscritto, quindi è un caso, non avevo
però si parla di umanità, diciamo, nel suo complesso, non necessariamente legato, sì, diciamo, al fenomeno dell'immigrazione, anche nei rapporti familiari. Infatti ci sono due gemelli che sono in conflitto, cioè più che due gemelli, due fratelli che sono in conflitto, che sono stati adottati e sono in conflitto anche con almeno uno dei due, con i genitori adottivi, i rapporti fra colleghi, perché ci sono avvocati in questa storia, e quindi umanità, diciamo, nel complesso, in un periodo peraltro in cui diciamo il tema è diventato veramente di attualità, in un periodo nel quale c'è chi rivendica addirittura il diritto all'odio. Mi pare che il minimo che si potesse fare appunto raccontare umanità nella sua interezza. Chiudo dicendo che in questo libro, come nei precedenti, il protagonista è il commissario Azzemi, sono tutti romanzi ambientati a Perugia, città che mi ha in un certo senso adottato almeno da 10 anni, per cui che amo profondamente, che ha le location tipiche migliori per ambientarci,
assolutamente, sulla centro storico, no? I vincoli,
sì,
no?
Ultima cosa che mi premeva sottolineare, poi magari se avremo tempo
parleremo
del resto, e ci sono molti personaggi in questa storia. Li ho inseriti non perché volessi confondere, come dire, il lettore, il quale, quando si trova di fronte a tanti personaggi, si comincia ad entrare in crisi, ma perché ogni personaggio ha una sua storia, ma tutte le storie di questi personaggi hanno un collegamento. Per cui la sfida che lancio con questo libro al lettore è quella non solo di scoprire chi è l'assassino, ma anche come queste storie si collegano fra loro.
Impegnativo. mi piace.
C'è un bel intreccio.
Sì, poi torniamo
e chiudiamo questa
con
nostra
Fabiola.
Esatto, Castello senza re, che, come dicevo, non è un giallo, ma è una, diciamo, saga familiare che si dipana in una terra qui vicino. Prego.
Quindi, sì. Che cos'è?
Salve a tutti.
Ciao.
Questa storia che io ho scritto, e la scintilla soprattutto che mi guida sempre, diciamo, nell'inizio della scrittura di un romanzo, questo è il mio quarto, è regalare ai lettori un romanzo ambientato in Umbria. Ma quello che volevo era che l'Umbria fosse un vero personaggio, quindi non la solita cornice in cui si muovono i personaggi, ma che fosse proprio il personaggio del romanzo. E come ho fatto per, diciamo, rendere questa cosa? Ho creato un personaggio adatto, che è il signor Luigi, che è un vecchio contadino che abita su una collina, ed è attraverso i suoi occhi che noi vediamo l'Umbria sempre presente. Cioè il lettore, durante diciamo così tutta la lettura del romanzo, non si potrà mai scordare del posto in cui si trova, perché c'è questo spirito del vecchio contadino che incarna proprio l'essere Umbria, come nei suoi paesaggi agrari e in tutto quello che lui vede davanti alla sua collina. In particolare, il Castello senza re è un casale molto bello che è posizionato proprio nella collina davanti alla sua casetta. Le terre sono di una contessa, quindi diciamo così, di Roma, ed è il nipote della contessa che, dopo un trauma sconvolgente, decide di lasciare quindi la città e gli agi della città per trasferirsi in Umbria, in campagna, pensando che la solitudine, il silenzio di una campagna come quella nostra, insomma abbastanza isolata, Umbra potesse servire a lenire il suo dolore, e non sa invece che è proprio il silenzio e la meditazione che ha l'effetto opposto su di lui, cioè quello di acuire, diciamo, la sua sofferenza. È un po' questa storia che si dipana con la ristrutturazione di questo casale, perché il casale ha bisogno di una ristrutturazione, e quindi parte tutto il romanzo con la ristrutturazione di questo casale, che dura circa un anno.
Okay.
Ci sono 12 mesi nel romanzo, non è un caso, perché attraverso questi 12 mesi noi potremo vedere come si muove la campagna umbra, e quindi quello che arriva al lettore sono le immagini di tutto quello che è il paesaggio agrario umbro e anche un po' tutte le sue tradizioni. La storia è abbastanza, diciamo così, potente, perché vedremo come Vittorio si servirà nella squadra, diciamo, per aiutare, diciamo, tutta la progettazione e l'avvio della Lucanda, di un suo amico.
Okay.
E attraverso questo amico ha i suoi problemi, quindi oltre a farsi carico dei problemi di Vittorio, che è veramente traumatizzato, utilizza un diario per scrivere, quindi diciamo attraverso la scrittura superare i suoi problemi. Attraverso il suo diario noi avremo diciamo tutte le informazioni, e tutta la storia si dipana attraverso il diario, che mi servirà anche per sviscerare tutti gli aspetti dell'esistenza umana. Quindi attraverso le parole e le pagine di Leo si potrà fare riflessioni su tutti quelli che sono i temi della vita. Quindi è un po', diciamo così, abbastanza vario.
Come vedete, quindi, perché sono contemplativi, profondi, perché creati, poi torno a voi, a tematica anche e AI, quindi complimenti per contenuto, no? Insomma, perché sono libri che
vanno. Grazie anche per Nicola lo spazio che ci dai, perché a volte è difficile, insomma, parlare di letteratura in radio, eccetera. Invece io dico sempre che, a prescindere che alcune opere possono essere degne di pubblicazione o meno, però è importante scrivere, è importante leggere.
Sono importanti libri.
Poi dopo, in seconda battuta, parleremo di Machan Book Fest, che la seconda edizione si terrà dal 10 al 12 novembre. Come ti dicevo, io vado, ti ringrazio.
Grazie a te,
di nuovo per
e ti aspetto con altre vittime radiofoniche.
Grazie, affetti di oggi.
Ciao.
Ciao.
Grazie ancora, Samu, aspettiamo che Gianni appunto ci abbandona lo studio, poi torno a voi, però finisco il giro, parto da attrice.
Sì, io attrice. Non ho scritto nessun libro, quindi mi sento un attimo.
Sì. Più avanti,
sennò
più avanti.
Io scrivo quello che non rimane.
Che hai fatto in questo periodo di cui non sono visti? Ce ne ha fatte tante, ne hai
fatte tante.
Qualcuna.
Tra queste ho iniziato a scrivere una commedia, quest'anno è l'anno della commedia. Sì. Io scrivo quello che non rimane, perché il teatro è l'effimero per eccellenza, quindi quest'anno commedia. Se tutto va bene, debuttiamo a gennaio al Cinema Zenith, quindi in caso se mi vuoi rinvitare.
No, ti invitavo, adesso hai fatto la tua, come
esatto.
Si dice. Che commedia è?
È una commedia che è tratta da un film degli anni 30.
È andata molto,
indietro. Spoileriamo qualcosa.
Qualcosina,
racconto un po' la storia. C'è questa, la protagonista femminile, che sta prendendo l'auto,
okay.
Nel senso, proprio la patente.
Ok.
Niente, alla fine investe uno, quindi questo qui chiede un risarcimento, giustamente, e la cifra che chiede è molto alta, e alla fine, al posto della cifra,
non fate una realtà di chiedere soldi a chi investite,
esatto.
Ci siamo, no?
Esatto. Al posto della cifra dei soldi chiede qualcos'altro.
Ah, ok.
E adesso vediamo quel qualcos'altro, se verrà concesso o meno. E quindi la commedia si dipana su questo rapporti che ci sono anche in famiglia, ci sono i genitori, i suoceri, i cognati, i fratelli, eccetera. Quindi ognuno dà il suo punto di vista, alla fine però chi sceglie è lei la protagonista. E il film si chiama 30 secondi d'amore, che è scritto da De Benedettis, che era stato un drammaturgo importante, ma durante il periodo 38-39 le leggi razziali, è costretto ad andare in America perché era ebreo, e quindi lì trova fortuna. E quindi uno dei tanti casi in cui i nostri,
vabbè,
le nostre, esatto, sono dovuti scappare all'estero, e lì hanno cominciato a lavorare. E quindi ho riportato una sua storia qui.
Quando fate scrivere? Quando volte non scrivo una commedia, perché l'altra volta è arrivata anche venuta di messo sbaglio, ma hai parlato di cosa che citavi di messo sbaglio.
Sì,
giusto?
Sì, cosa che andrà in scena tra l'altro adesso di nuovo il 13 ottobre, Mamma Blues.
Ecco, ricordiamo, a che, sì, dove, a che ora?
A Teatro Thalia di Gualdo Tadino, venerdì 13 ottobre alle 21.
E ricordiamo l'importanza dei teatri, poi i numeri sono tanti,
sì,
e importanti.
Sì, 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 sì. Tra l'altro il Thalia è uno di quelli che è un teatro all'italiana, piccolino, con uno stile insomma storico. E c'è una cosa molto bella che fanno a Gualdo Tadino, cioè cercare di portare avanti una tradizione che è quella del teatro.
Beh.
E quindi coinvolgendo non solo gli abitanti del territorio, ma anche proprio le compagnie limitrofe.
È importante.
Sì, sì.
Invece scrivere una commedia per un'ora come quando è stato difficile?
Allora io mi dico sempre, se la cosa fa ridere a me,
vuol dire che va bene.
No, esatto, non è detto che funzioni.
No, vuol dire che poi si può poter dire qualcosa, questo,
sì,
intendo.
Esatto. No, è ancora più difficile di una tragedia, chiamiamola così, perché ho bisogno di capire se effettivamente l'humor che sento io funziona. E quindi l'ho sentito veramente se funzionava nel momento in cui siamo andati in prova. A quel punto, quando ho visto che anche gli attori si rimanevano, avevano delle reazioni, ho detto ok, allora questa cosa funziona, altre magari che non funzionano le cambiamo in scena, ma io di solito scrivo un canovaccio,
okay.
Poi il più io ho bisogno di farlo con gli attori, anche perché come dico sempre, Amleto non esiste, esiste l'attore che fa Amleto, quindi senza di loro il personaggio non è compiuto.
A gennaio questo?
Gennaio.
Ok, yes. È data ancora, non la sai? Perfetto, ci vedremo in mezzo. Passiamo a Aita e Cesare, dico bene.
Sì.
Parlavamo con Domenico, dico bene, di umanità. Beh, voi siete, penso, un esempio più bello, più reale, no? Di come si può lottare per i fallimenti di umanità e delle persone e degli esseri umani. Giusto?
Sembrerebbe
di sì. Diciamo di sì, dai.
Vabbè, sì, sì. Abbiamo più che altro...
quanti anni hai? Voglio dire,
19.
Complimenti, perché bello che sono domani, cioè, sono giovani che come te si impegnano per qualcosa di,
sì,
utile e,
sì,
importante nella società.
Ce ne sono molti.
Forse
solo che sono magari molte volte abbracciare certe tematiche o comunque certe idee è visto un po' a livello proprio dei diciannovenni o comunque più o meno dell'età adolescenziale, non viene preso molto sul serio, e magari una persona può pensare, anch'io che sono molto timido, posso pensare di rinunciare anche a combattere per certe idee. Io ho avuto la fortuna di iniziare a fare attivismo, cioè di iniziare ad appassionarmi all'attivismo in periodo quarantena
durante il covid
quando sono venuto a conoscenza della storia di Patrick Zaki,
okay.
Non so se qualcuno,
che poi è stato libero e è tornato finalmente in libertà,
è stata una grande emozione
dopo tanto tempo
per tutta l'associazione, non solo. E poi ho trovato all'interno di Perugia comunque un gruppo di persone mosse dalle stesse idee e comunque dai stessi valori, con cui poter fare delle azioni che per molti possono sembrare cose da niente, ma in realtà hanno un grande impatto sia sul singolo individuo sia sulla società, sul popolo, secondo me.
È stato abbastanza pesito, però Ida, vuoi aggiungere qualcosa?
No, condivido pienamente quello che ha detto Cesare. Fare attivismo, a volte ci chiedono, sì, ma Amnesty che fa? Perché dire difendiamo i diritti umani sembra qualcosa di molto astratto.
Diabile.
Esatto, però qualcosa di astratto lo si fa con azioni concrete. E quali sono queste azioni concrete? La prima grande azione che promuove Amnesty, adesso gli ascoltatrici e le ascoltatrici non ci vedono, però ho in mano un foglio di carta e una penna.
Confermo.
Una delle prime grandi azioni che promuove Amnesty è quella di agire attraverso, attraverso le firme, attraverso le petizioni, gli appelli.
Raccolta firme, quindi.
Esatto, per la richiesta di liberazione di prigionieri di coscienza.
Però una cosa, parliamo di musica. Tu prima si parli no? di questo ragazzo, ricordiamo il cognome, che è stato liberato, che è stato assolto, no?
No.
C'è un altro persona per cui adesso state combattendo, dimmi se sbaglio, no? Vogliamo accennare chi è una persona afghana, dico bene? Legata a Afghanistan, giusto?
Esatto, sì.
Vogliamo accennare un attimo? Ti va?
Sì, sì, sì. Il suo nome è Matiullah Wesa, spero di averlo pronunciato bene. È un ragazzo afghano che di professione fa l'educatore.
Ok.
E che porta appunto l'alfabetizzazione, l'educazione nelle campagne dell'Afghanistan, in posti remoti, che per raggiungerli ci vuole grande coraggio. E soprattutto promuove insieme ad altre ad altri rieducatori, se concesso solo a Yomi, promuove l'educazione alle donne, alle bambine. Okay. E per questo è stato arrestato a marzo di quest'anno e Amnesty International chiede la sua liberazione.
Vediamo che in Afghanistan le donne hanno una condizione veramente no. È come se noi stessi, come se fosse qualcosa di invisibile.
Esatto. Da parte è iniziata una sistematica, un sistematico annullamento di
tutti i diritti. Non posso andare a scuola, lo metti nel coperto.
Oramai tutto. Veramente poco, purtroppo. E quello che cerca di fare Amnesty, ovviamente, non solo tramite questi singoli casi, ma in generale, è anche spostare l'attenzione su il tema dell'Afghanistan, che 2 anni fa era sulla cresta dell'onda. Piano piano ovviamente l'attenzione va scemando, perché o si inseriscono nuovi eventi, nuove tematiche, oppure semplicemente si sposta l'attenzione. Quindi quello che fa Amnesty, per esempio, è con queste stesse azioni cercare di riportare l'attenzione, per esempio come è stato qualche settimana fa, neanche 2 settimane fa, per Mahsa Amini, la ragazza in Iran morta purtroppo a causa del pestaggio della polizia morale.
E in tutte la polizia speciale che c'è.
Sì, sì, la polizia speciale, un po' come ogni dittatura ha le sue.
Sì, tipo servizi segreti, diciamo.
Esatto, ha le sue forze speciali. E, per esempio, a Perugia anche, o comunque diverse città d'Italia, e non solo, c'è stata una mobilitazione per eventi che cercassero di far ritornare anche il nome Mahsa Amini e il nome di questa rivoluzione che questi ragazzi in Iran chiedono a gran voce, ma che ovviamente viene soppressa con tutti i mezzi possibili.
Lo so, è un problema che riguarda tante parti del mondo, e speriamo che però non si arrendano questi ragazzi. Tra l'altro, il tuo spettacolo è prima di no? Che adesso mi fai entrare a smettere.
Mamma Blues.
Beh, no, qui si parlava Mamma Blues anche riguardo alla donna, no?
Sì.
Quindi, no, per certi versi, no?
Sì. Sì.
Ma viaggiano parallelamente, no?
Sì, sembra una tematica che è talmente affrontata, detta e ridetta, che dici: no, ma è possibile che ancora siamo messi così? Sì, ancora siamo messi così. Quindi sì, sembra un po' strano, dice, ma è femminile, no? È inflazionato via ormai come termine. Eppure ti guardi attorno e le cose non cambiano.
No, purtroppo no, è difficile cambiare.
Ed è difficile cambiarle. Sì.
Andiamo un po' di musica, poi torniamo con gli scrittori. Vi faccio questa domanda, poi mi sono detto un po' in musica. Ma avete scritto 3 libri diversi, quindi la domanda: in questi 3 libri, no? Ognuno di voi si riconosce in questi 3 libri, qualcosa di se stesso ritrova in questi libri che ha scritto, da commissario Anselmi a no, questa ragazza?
Se io ritrovo dopo
musica, poi ci pensi e poi dopo.
Okay.
Come che mi hai chiesto il Coldplay, no?
Sì, allora, sì, sentiamo. Grazie.
Viva Avila,
allora,
fa poco.
Coldplay.
Parte. Qui ragazzi si scherza con le play, veramente questa anche veramente bella. Allora, vi faccio la domanda, o ve la ricordate?
Me la ricordo.
Vai, parti te.
Allora, ricollegandomi, prima cosa, si dice che ogni scrittura sia autobiografica, anche se uno non parla di sé, non c'è il mio nome, non c'è, ma nemmeno nessun episodio della mia vita in maniera diretta, però è vero che ogni scrittore comunque parla di qualcosa di suo. Qui c'è molto l'elemento del femminile, come ne stavamo parlando prima, sì, con Eleonora. È una storia di tre donne. Abbiamo una commissaria italo-danese, che è un personaggio particolarissimo, molto tosta, con però questo elemento di italianità che ha dentro, che le viene dal padre. Poi abbiamo la madre di questa commissaria e poi abbiamo Elisa, che è il personaggio che abbiamo detto che purtroppo muore fin dalla prima pagina. Quindi l'elemento del femminile e l'elemento anche della violenza degli uomini, in questo caso di un uomo, su questa donna. Quindi diciamo che un elemento di autobiografia, se vogliamo, è proprio questo. Non perché, per fortuna, non ho mai subito violenza, però in quanto donna sono molto più esposta alla violenza di un uomo, quindi questo elemento, se vogliamo, di autobiografia c'è. Poi c'è anche lo sguardo che ha Barbara Larsen, che è la commissaria italo-danese, sul mondo, che è uno sguardo in cui io mi identifico molto, perché amo molto il Nord Europa, in particolare i paesi scandinavi, quindi cioè quel tipo di mentalità in parte mi appartiene, nonostante io sia italiana. Quindi il suo sguardo sul mondo somiglia un po' al mio, ripeto, nonostante le differenze di educazione, di formazione. E poi c'è l'elemento del lago, cioè il lago è il luogo del cuore in questa storia. In quanto perugina, il lago è stato il mio mare, no? Da ragazzina, e non solo, poi l'ho rivisitato in continuazione per scrivere questo romanzo, e quando scrivevo io lo sentivo l'odore, sentivo il rumore placidissimo proprio dell'acqua, vedevo i colori, quindi veramente c'è tanto di me. Parlo di giallomania adesso o dopo?
Adesso?
Non lo so, così faccio subito.
Vai, accendere, vai.
Un'ultima cosa, questa non riguarda il romanzo, ma riguarda un'iniziativa che ha coinvolto me e Rita Boini, una giornalista e scrittrice, che abbiamo creato un gruppo informale di persone appassionate di lettura di gialli. Okay. Siamo lettori di gialli, qualcuno scrive anche, ma insomma l'idea, lettori di gialli, e ci riuniamo l'ultimo giovedì del mese presso la biblioteca Sandro Penna, San Sisto, per confrontarci sulla lettura di un autore, non lo stesso romanzo, ma un autore. Cominciamo il 26 di ottobre a San Sisto, alle giovedì 26 ottobre alle 17:30, e l'autrice che abbiamo scelto è Angela Marsons. Ognuno leggerà un romanzo di Angela Marsons a sua scelta e ci confronteremo sulle tematiche. Lei è un'autrice che scrive di una, diciamo, una regione dell'Inghilterra molto particolare che si chiama Black Country, vicino a Birmingham, una regione un po' desolata, con un alto tasso di disoccupazione, criminalità, con una detective tostissima che si chiama Kim Stone, cioè ed è una scrittrice che ha avuto un sacco di successo, milioni di copie vendute. Quindi
ti aspetto, mi parli di questa realtà, perché è bello. Vabbè, quindi ti invito indietro e parli un attimo,
grazie,
in maniera più dettagliata di questa,
volentieri,
di questo
volentieri,
lascio
spazio agli altri.
Domenico, invece, il commissario Anselmi.
Il commissario Anselmi ha molto di me, nel senso che mentre scrivevo non me ne rendevo conto, però poi alla fine molti tasselli personali si ritrovano in questo commissario. Non ama il sangue.
Tu non mi...
E non amo il sangue. Quando studiavo a criminologia, lo dico sempre durante le presentazioni, quando studiavo e dovevo dare l'esame di criminologia, prima di cominciare a studiare ho coperto tutte le figure, perché altrimenti non sarei stato in grado. E quindi anche nei miei romanzi il sangue compare
pochissimo,
cioè non punto sull'elemento macabro per attirare l'attenzione del lettore. È un gattaro, e qui mi ci ritrovo, nel
amante
senso
dei
che
gatti.
Io amante dei gatti, ha un gatto un po' particolare che si chiama Mollica, al quale, che era un mio gatto che è venuto a mancare, al quale avevo dedicato il secondo libro, dicendo che è l'unico per il quale non ho difetti, insomma. Poi vabbè, è venuto a mancare, quindi mi è venuto naturale dare il nome del gatto che ha il commissario Anselmi, dare questo nome, Mollica, giusto per continuare a ricordare il gatto e per fargli vivere l'ottava vita, diciamo così.
Sette vite di gatti,
erano di suo, diciamo, gatto l'ottavo. ha smesso di fumare e ha trovato, come dire, il sostitutivo nei cioccolatini, che non so se per l'uso che ne fa, se sono più salutari rispetto al fumo, e guarda caso mangia i cioccolatini perugini, quindi il bacio
perugino.
Perugina. Ama la sintesi, infatti quando il suo collaboratore gli deve dire qualcosa e comincia a prendere da Adamo ed Eva, gli stringe, gli dice di stringere. È obeso, voglio dire, diciamo qualche chiletto lo devo perdere.
Sembra una compagnia,
qualche chiletto dovrei perderlo, ma lui qualche chilo in più. E proprio per questa sua caratteristica è lontanissimo, diciamo, dall'archetipo dell'investigatore a cui ci ha abituati la letteratura di genere, perché lui non fa inseguimenti, non prende a ceffoni malviventi, non va in giro con la pistola, è, diciamo, il più vicino alla realtà che ci possa essere. Non è Sherlock Holmes, non è Poirot,
un investigatore normale, possiamo chiamarlo così?
Sì, assolutamente normale, come sono normali anche i soggetti che delinquono nei miei romanzi. Cioè non sono affetti da nessuna patologia per cui si renda necessario, come dire, la presenza di un profiler. Sono persone normali, quelle che incontriamo per strada, al supermercato, al bar, che sono anche in grado di farci una gentilezza, quelli che i vicini di casa dicono: non lo immaginavo, era una bravissima persona. È gente che si ritrova a delinquere per i casi della vita, o per dei pregiudizi, o per invidia.
E si lega al discorso dell'umanità, no? Perché
l'umanità. Quindi è un se dovessi, come dire, avvicinarlo un attimo ad un investigatore famoso, direi Maigret. Perché racconta, come Maigret, a differenza per esempio del tenente Colombo, racconta la città in cui vive. Perché mi piace molto andare alla ricerca degli aneddoti.
Anche tenente Colombo,
ma lui fa delle periferie, delle grandi città, per cui può essere Los Angeles, come San Francisco, come qualsiasi. Invece qua, diciamo, la Perugia in cui si muove è visibilissima, anche perché racconto, come dire, faccio faccio da guida al lettore per accompagnarlo nelle viuzze di questa città bellissima, che voglio dire,
ha i suoi lati oscuri, come tutte le città,
voglio dire, non c'è città che non abbia lati oscuri. Per fortuna siamo ancora non siamo ai livelli di guardia,
per fortuna,
assolutamente.
Poi arriviamo a te, ma uno spettacolo su un'indagine,
i libri sono spesso fonte di ispirazione, sia per film ovviamente che per spettacoli. Il giallo a teatro è usato, ma ancora poco. Si potrebbe fare di più con il giallo a teatro.
E tu hai una commedia quel di gennaio, quindi non...
però è sempre un po' noir.
Si avvicina un pochino, no?
Sì. Anche una commedia che feci anni fa era molto noir, c'erano questo incontro di questo sfortunato che gli si ferma la macchina, bussa a casa di questi, aprono e sono delle persone che giocano a fare il giudice, l'avvocato, il PM, quindi lo mettono sotto processo, e alla fine, da che inizia che lui non aveva fatto niente, e riescono a tirargli fuori un omicidio, un ipotetico omicidio. Lui si convince di aver ucciso una persona, e quindi, insomma, per dire, quindi
c'è un romanzo, se non mi sbaglio, di Dürrenmatt,
La Panne.
Che voglio quello, dire,
teatro e Ibia si possono creare dei prodotti,
comunicano tantissimo,
fantastici, toccare tante parti della società, della persona, anche dell'umanità, appunto. Sì. Quindi,
poi è bello anche il fatto che spesso mi sono confrontata con autori che hanno bisogno però del corrispettivo teatrale, perché ovviamente quello che viene scritto sulla pagina deve essere asciugato in scena, no? Il parlato è diverso dal letterario, no? Infatti quando spesso quando durante la regia senti che un attore pronuncia una frase e dici non la stai leggendo, la stai dicendo, no? E questa è proprio la differenza, sì.
Ma qual è il messaggio che con questa commedia, al di fuori della storia, no? C'è un messaggio che vuoi comunicare con questa commedia?
Con questa nuova che sì. Sto facendo? Sì.
Qual è?
È quando arriva quel momento in cui vai in crisi.
E sì, è strano.
Va tutto bene. E c'è un momento in cui vai in crisi, e non te l'aspettavi di questa crisi, vai in crisi e si crea uno scompiglio pazzesco. E poi tutto torna come prima, però c'era bisogno di quella finestra che si apre.
Tuo socchio, no?
Sì, apri la finestra e entra una faraccata d'aria, come si dice. Ti butta all'aria tutta la stanza, chiudi la finestra e rimetti a posto e vai avanti, la tua vita va avanti.
Ti rivedi in questo spettacolo te?
Un pochino.
Pezzettino. Però è bella questa idea, la normalità che no, sì. Voglio essere per cambiare la normalità e poi si torna.
Sì, perché in realtà io non ci credo a chi dice ma io faccio una vita tranquilla, cioè è sempre lì dietro l'angolo, anche quando non lo fai in modo plateale o...
Toccate il ferro se siete a casa.
esatto, però c'è sempre un momento di crisi nella vita, sì, no? Che sia sentimentale, che sia lavorativa. Questo,
chi non lo dice sì. Perché ha paura di Dio.
Esatto, no, Dio. Perché aprire quella finestra comporta...
È difficile, complicato. Beh, anche aprire finestre vostre comporta coraggio, no? Anche un po' di incoscienza, di pazzia, oppure no? Tutti e due, chi vuoi risponde?
Nel senso, alla fine...
Coraggio e incoscienza, proprio due cose...
Ah, quindi il coraggio di dire certe cose.
Di affrontare certe tematiche, ma anche incoscienza di andare avanti per difendere certe tematiche.
Sicuramente, almeno parlo per me... C'è il momento in cui non è, nella maggior parte dei casi, o comunque in una buona parte dei casi, dire certe cose non è comodo per niente. Anzi, è proprio ti ritrovi molto spesso a essere l'unica persona che assume, per esempio, una posizione rispetto a mille altre che hai davanti a te. E non è una cosa semplice. Però il coraggio si trova, almeno per me, io lo trovo pensando all'idea, a quel concetto e al fatto che io so che è giusto, che se affermo una cosa o combatto per volere la libertà di una persona è perché lo ritengo giusto, come si faceva 50-60 anni fa, per esempio. Mi è venuto in mente un caso simile quando Nelson Mandela era in carcere, e quindi tutta la questione dell'apartheid. Ai tempi era ancora più pericoloso dire certe cose perché si sfociava realmente nella repressione. Noi in Italia, per fortuna, siamo in un diciamo non in
una, ma finito, potete fare una domanda.
Non in una situazione di repressione, per carità, perché non sarebbe vero, ma non siamo neanche in una situazione di libertà florida che ognuno può dire essenzialmente un'opinione senza avere un minimo di remora o di paura.
Tu parli adesso Mandela, no?
Sì.
Penso anche a Luther King, un altro esempio.
Sì.
I giovani di età tua sanno chi è Nelson Mandela, secondo te?
Allora,
è una bella domanda.
Perché io forse a scuola, e spesso vedo ragazzi che non sanno neanche una volta, no? No, come fatto Italia, ma chi siamo in Italia, quindi Nelson Mandela ha lottato per i diritti umani, no?
Sì,
Luther King, quindi...
Ma secondo me, io penso che al di là che una persona conosca o non conosca Nelson Mandela, io credo che questo tipo di informazione, con informazione importante, perché alla fine sono eventi che si riflettono sulla realtà oggi di tutti i giorni, cioè il razzismo è una questione tutt'altro,
che
chiusa, sia in Italia sia all'estero. Quindi parlare, anche sapere chi era Nelson Mandela, chi era Martin Luther King o Malcolm X o cosa hanno fatto, è qualcosa che sì è deputato alla volontà della singola persona, ma anche io mi immagino un sistema scolastico che ne parli un po' di più.
Tu studi a scuola perché penso, no?
Esatto, perché io per esempio a scuola non li ho mai studiati.
Che non è solo storia, parliamo di umanità, diritti, non è solo storia, no? Di civiltà.
Martin Luther King senz'altro si studiava, lo dico da ex insegnante, non l'abbiamo detto, no? Si leggeva il suo discorso, I Have a Dream.
Nelson Mandela
molto meno. Io ricordo aver visto un film con loro Invictus e abbiamo parlato di, però, ma io insegnavo inglese, quindi c'è comunque per me era più facile
di Agbi, no?
Sì, esatto, sì, quella era Vince, la storia, sì, era quella. Però Martin Luther King di solito lo si conosce a scuola, se ne parla. Nelson Mandela molto
più
meno.
Che altro magari si ha la fortuna di trovare dei docenti che si interessano alla cosa.
Ida, e poi andiamo con Fabio, giusto?
Sì.
Ida, vuoi aggiungere una cosa?
Sì, che vorrei spezzare una lancia a favore delle studentesse, degli studenti di liceo, di scuola superiore.
Voi fate anche attività nelle scuole,
sì,
no?
Sì, facciamo anche attività nelle scuole. La lancia che spezzo è questa, che se un ragazzo, una ragazza dai 14 ai 18 anni non ha mai saputo, cioè non conosce questi personaggi, forse perché nessuno gli ha detto la
sì,
responsabilità.
Sì, ma
forse
è una domanda provocatoria, ma non è un attacco.
No.
Al giovane.
Non è stato percepito, sì, almeno se, per quanto riguarda, ma anzi come uno spunto di riflessione.
Appunto.
Utilissimo, fondamentale. E, detto ciò, penso, ecco, i suoi studenti, le sue studentesse sono stati fortunati perché hanno incontrato lei che gli ha aperto un mondo parlando di determinati personaggi. E ultima cosa a tal proposito, vorrei ricordare che Amnesty fa un'attività molto importante a cui tiene molto, è l'attività di educazione ai diritti umani nelle scuole. Quindi se ci sono insegnanti in ascolto che hanno voglia di aprire le strade ai diritti, alle porte ai diritti umani, noi siamo
dove possono scrivere, sì,
ci possono contattare tramite i social network cercando semplicemente Amnesty Perugia.
Perfetto. Poi ne parliamo, comunque poi con Ita dobbiamo fare anche le puntate, ma prossimamente, no? Di fare puntate una volta ogni tanto proprio parlare di diritti umani, perché è bello non scordarselo, giusto? E ricordarselo ogni giorno. E durante Fabia, ho fatto mandare a loro, faccio anche a te. Quindi Fabia è in questo libro, si ritrova in questi personaggi oppure no?
Allora, guarda, come ha detto Lorella, sempre c'è dentro ogni libro qualcosa che lo scrittore rivela o nasconde, insomma, di sé. In questo romanzo c'è la mia passione per del camminare in campagna, quindi è un luogo del cuore l'Umbria, che mi ha dato i natali, anche perché i miei genitori non sono umbri, sono campani e si sono trasferiti alla fine degli anni 50 qui in Umbria, e quindi io e le mie sorelle siamo nati qui. E questo romanzo mi ha dato anche lo spunto di cercare tutto quello che è le memorie, le tradizioni dell'Umbria, che non mi sono state ovviamente tramandate.
Anche noi c'è castoria, diciamo.
Esatto, quindi è anche un libro che, oltre all'Umbria e il paesaggio agrario, che fa parte anche un po' dei miei studi, è un libro che parla delle tradizioni in quanto identità di un paese, perché un paese che senza le tradizioni, senza quello che è la cultura di base di quella zona,
identità,
non è niente. E quindi questo, diciamo, in questa società che è sempre più liquida e che quindi non somiglia a niente, o anzi si somigliano tutti i posti, c'è forse questa, ho sentito almeno questa necessità di dire: l'Umbria ha delle tradizioni bellissime, oltre a dei luoghi stupendi che non sono solo agrari ma anche di arte. Quindi attraverso questi personaggi io ho cercato di far incuriosire e soprattutto amare quello che è l'Umbria e la nostra regione. In particolare ho scelto un punto di vista di ragazzi giovani, quindi è stato un po' difficile perché nei miei precedenti romanzi avevo sempre protagonisti che erano della mezza età. Invece qui ho scelto questo punto di vista pensando anche ai miei figli e pensando anche al futuro loro e quello che noi invece, che abbiamo in parte già vissuto, abbiamo lasciato loro. Quindi un mondo che loro non accettano, un mondo che criticano, e ha ragione. Quindi questi due ragazzi si affacciano comunque al mondo del lavoro, quindi nell'età adulta, e io sono un po' in mezzo, sia diciamo per loro, perché ho cercato di parlare di ragazzi sani dal punto di vista dei valori che gli sono stati tramandati dalla propria famiglia e dalle persone in cui vivono, e sono anche un po' nel vecchio contadino, che è questo signor Luigi, che lui invece è la memoria storica, e cioè
che poi
convincerà i ragazzi
all'inizio. Incarna anche valori che forse no.
Esatto, si sono un po' persi, però all'inizio avranno un'amicizia un po' di diffidenza, ma poi anche i ragazzi riconosceranno in questa persona l'esperienza di chi ha vissuto prima. Quindi è vero che c'è bisogno del nuovo, i ragazzi sempre, le nuove generazioni vorranno accantonare per fare cose nuove, ma insomma sempre
l'esperienza accanto,
con l'esperienza accanto e con quantomeno discernere quello che è ancora giusto, quello che non è da buttare e che sono secondo me quindi i valori veri su cui si basa l'esistenza umana.
Il tempo vuole, ma quella realtà di cui mi parlava, sì, ad un accenno, poi allora, ti aspetto anche a te per parlare in maniera ancora più approfondita.
Sì, guarda, il Marciano Book Festival quest'anno è la seconda edizione, è un festival partito dal basso, cioè un gruppo di amici che credono nella cultura, hanno dato vita ad un'associazione, a un circolo culturale che si chiama Ricarica, e ha sede a Marciano, e da lì è nata proprio questo desiderio di creare un festival del libro, che significa un sacco di eventi concentrati in pochi giorni per avvicinare gente ai libri, alla letteratura e soprattutto a, come dicevano loro, tematiche che magari non vengono affrontate. Quest'anno è la seconda edizione, abbiamo scelto novembre perché è un periodo abbastanza vuoto,
sì,
ed è 10-11-12, quindi è un weekend, okay. Ci saranno moltissimi eventi, è un momento per fare cultura ma anche per far conoscere il nostro territorio. Quest'anno abbiamo anche, diciamo, un apporto consistente dell'amministrazione comunale, per cui avremo, ospiteremo insomma dei nomi.
Prima di novembre, prima di 10 torni qua per Paiane, giustamente.
Diciamo che insomma c'è bisogno per portare
ti
certi nomi,
per
soprattutto perché gente che si muove da fuori. Quindi l'anno scorso abbiamo prediletto soprattutto autori umbri, c'è anche Gianluca Bertoni con noi, diciamo, nell'organizzazione. Quest'anno per esempio avremo Gianmarco Griffi e anche Maria Grazia Calandrone, quindi siamo riusciti comunque a chiamare dei nomi che vogliono essere quasi insomma un richiamo perché poi per portare avanti tutti quelli che sono dietro, quindi gente che si è avvicinata. L'anno scorso ti dico è stato un successo, abbiamo venduto in 3 giorni più di 100 libri, che guarda, è veramente un numero.
E oggi,
no?
Gente... non è una cosa molto difficile, cioè, io per primo lo ammetto, quindi.
Perché insomma la gente ce n'è tanta, però insomma poi legge poco e quindi insomma il richiamo soprattutto al gusto della lettura, al gusto e la curiosità di conoscere tematiche ambientali, abbiamo di tutto, quindi diciamo di storie di vita sociale, di tutto. Quindi
10-11-12 novembre a Marciano.
Marciano,
poi ti aspetto il pane prima.
Bene,
è volato il tempo, grazie, è stata una bella chiacchierata. Ricordiamo il tuo, il titolo, dove si può trovare?
Il sonno dell'acqua di Lorella Marini, si può trovare dappertutto, nelle librerie se non c'è lo si ordina, ma nelle librerie di Perugia si trova, Amazon, IBS, dappertutto. E anche in versione ebook.
Sogno nel cassetto?
E il terzo che sto finendo.
Ti aspetto.
Sì, è la saga della Larsen, no? Quindi
okay.
Quindi diciamo è un altro sogno quasi realizzato perché lo sto finendo.
Domenico.
Humanitas, come diceva Lorella, si può trovare ovunque, chi ama leggere i libri li trova. Non ha
basta
bisogno,
che vuoi leggere,
basta che voglia leggere. E sogni nel cassetto, diciamo, continuare a scrivere, ho un inedito già praticamente editato, pronto per la pubblicazione, ce n'è un altro che, per il quale sono circa a 200 pagine, ma non ho ancora scoperto chi è l'assassino.
Vabbè, ma non ci fa tempo, ti aspetto.
Scoprirò, per cui, vabbè,
grazie e vi aspetto.
Benissimo, grazie.
Allora, Fabiola Gravina, il mio romanzo Un castello senza re, dedicato a tutti gli umbri, ma non solo, quindi innamoratevi dell'Umbria, è il messaggio che c'è sotto, quindi anche per chi non è dell'Umbria, non si trova in tutte le librerie, insomma.
Tu sei nel cassetto?
Allora, il sogno nel cassetto è continuare a scrivere, lo faccio sempre, lo faccio fin da quando ero bambina e quindi insomma cambiare sempre, perché questo è, io d'altronde mi definisco un'autrice dilettante, nel senso che scrivo per diletto e quindi è un diletto mio e poi qualche volta anche diciamo dei lettori.
Ma
che possono leggere. Il
diletto non scrive va bene, perché vuol dire che comunque si ha passione, sì. e si può andare avanti. Ita Cesare, grazie. Vi aspetto, Ida forse mi aiuta, non dice niente, devo scoprire il futuro. I contatti e qua sono nel cassetto. Fra un anno ci piacerebbe, vai.
Fra un anno?
Sì. Anche 5 mesi, parlando di parlare.
Sicuramente, per quanto riguarda me, sicuramente continuare a fianco ad Amnesty in nuove avventure e soprattutto nuovi impegni. E
ma che c'è a fare? Perché sono idee chiare.
E magari un po' più a lungo termine lavorare nel mondo dell'insegnamento per me.
Bello. Sull'organizzazione dei contatti. Prossimi eventi ci avete anche, non te l'ho chiesto.
Sì, contatti dell'associazione, il gruppo Amnesty Perugia, do la email.
Ok.
amnestyperugia@gmail.com.
Prossimi eventi?
Prossimi eventi, stiamo strutturando un mini corso di formazione ai diritti umani per avvicinare nuovi attivisti e nuove attiviste al gruppo. Quindi seguite le nostre pagine e soprattutto se tenete a cuore i diritti umani, attivatevi.
Non abbiate paura.
Sono che classe tuita c'hai?
Personali o come?
Personali legate a Amnesty.
O come attivista?
Come attivista.
Come attivista. Tengo in mano gli appunti riguardanti UESA, il ragazzo di cui parlavamo prima, e spero che venga liberato presto.
Speriamo, facciamo attivo e speriamo che rimanga in data di libertà di vivere, di fare quello che gli piace, educare gli altri. Grazie.
Grazie a voi.
Prossimi eventi, non dico solo cassette, tanto ogni giorno fai qualcosa, però...
Io non ho cassetti, io sono ante, scorrevo.
Vabbè, basta.
Sì, o Sipari.
Sipari mi piace. Ricordiamo il 9 di ottobre.
Mamma Blues, Gualdo Tadino, 13 ottobre, ore 21. Vi aspetto, vi aspettiamo. E a proposito di diritti umani, lì ce n'è...
Tanti, è importante.
Di tutti i colori, poi.
Qualcosa che vorresti, che non hai fatto, cioè però che vorresti fare?
Come?
Qualcosa che non hai fatto, che vorresti fare? No, sono, cambiamo fa, per domani. O ti senti soddisfatto?
Soddisfatto. No, di solito quando voglio fare una cosa la faccio, quindi
quello è un tweet. Tanti ti aspetto di parlare.
Finora mi sbatto, però la faccio.
Ti aspetto di parlare lo 7 di gennaio. Sì, ragazzi, grazie, in bocca al lupo, vi aspetto. Vi lascio con una canzone che tu mi hai accennato.
Sì, perché potrebbe essere nel nuovo spettacolo. Potrebbe.
Il titolo e chi ha presentato, vai.
Diciamo che lei è un po' scomparsa dalle scene, ma la sua voce rimane in peritura. Mina. Con Mi sei scoppiato dentro al cuore.
A proposito di normalità, e poi arrivano qualcosa che cambia. Vi lascio con Mina, grazie ancora, ragazzi. Alla prossima, musica, e poi facciamo
entrare
altre persone. Speriamo che bastino se arrivano, che ho esagerato oggi. No, andiamo con Mina, fa poco.
Era solamente ieri sera e io parlavo con gli amici. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep it doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see.
Ti odiano.
Eccoci qua.
Ti odiano se sei intelligente, ti disprezzo se sei folle.
Beh, assume.
Non era riferito a te.
No, ho capito. Voglio. Però insomma, che sta un po' nella vita di oggi, quindi assolutamente.
Era molto attuale.
Sì, sì, assolutamente. Grande giorno. Allora, Iccalo, che ci fai sentire?
Allora, ho preparato una mia composizione dedicata al mio insegnante di pianoforte che ormai è andato in pensione, che si chiama Stefano Ragni.
E salutiamo, ciao Stefano, comunque.
Sì. E allora, siccome lui scherzosamente mi chiamava Clark Kent perché diceva che assomigliava a Clark Kent.
Guarda, non è sbaglio, Clark Kent è più degli anni, cioè, guardi,
sì, è super. Allora,
con gli occhiali gli assomigli.
Allora, proprio per questo motivo dedicato a lui, io il pezzo l'ho nominato Clark Kent verso i limiti, perché
Superman ha verso i limiti, noi poi ti dico la sigla di Superman, allora, sì. Così, no, in tuo onore.
Sì, no, poi prima parlavate dei cartoni animati, anch'io sono stato un fan delle sigle da cartone.
Allora, potevo dire di Superman, così ti ringraziamo per certo. Superman. Vai, quindi Riccardo con, ricordiamo il pezzo?
Clark verso i limiti.
Prego, vai, in diretta a radiofonica. Eccoci qua ragazzi, eccoci qua, proviamo qua a porta aperta, ci proviamo che siamo tanti. Ben trovato a Valentina, ciao.
Eccoci,
Val,
buonasera.
È un'attività che già abbiamo visto venuta tempo fa. Qua in realtà a scuola di Spoleto, giusto?
Sì.
Scuola di musica di Spoleto, detto bene?
Sì, la scuola di musica Modern Music School.
Però oggi hai portato un gruppo musicale.
Certo.
Chi sono? I presenti te, vai.
Li parti. Presento io. Allora, la band si chiama, ragazzi, vivelo voi il nome.
Cooperazione Rock.
Bello il titolo, però il titolo si... Strong.
Certo, perché loro sono super strong.
Sono 14 persone, quindi
sono 12, oggi presenti 11.
Quindi siamo in 18, ma non importa se è sabato, se facciamo, abbiate, non muoiate, tanto a 5 finiamo, come, quindi ci siete solamente un'ora. E dammi poi, perché ho qua davanti a me, non c'è telecamera, però tu dimmi l'età, perché è bello che...
Certo. Allora inizio, diteli voi i nomi, allora,
partiamo uno per uno, vai.
E dicono nome e età.
Nome e età.
E strumento anche.
Perfetto, partiamo. Vai, ti avvicino io, vai.
Ciao, mi chiamo Giorgia, ho 12 anni e suono il pianoforte.
Perfetto, vai.
Mi chiamo Ludovica e ho 10 anni e suono il pianoforte.
Pianoforte. Poi.
Io sono Matteo, ho 8 anni e canto.
Ah, tu sei cantante.
Ciao, mi chiamo Anita, ho 10 anni e sono la cantante.
Abbiamo anche due cantanti.
Due cantanti
due
abbiamo.
Due cantanti, mazzo.
Io sono Gaia, ho 10 anni e sono la batteria.
Non è che sono molto facile, cioè hai fatto cose complicate, vai.
Io sono Denise, ho 12 anni e suono il pianoforte.
Vieni, Nike, con la maglietta scritta.
Io sono Lorenzo, ho 12 anni e sono la batteria.
Vai.
Ciao, sono Mattia, ho 12 anni e nella cooperazione rock suono il basso.
Meravigliosa maglietta, mi piace. Vai. Anche a tua bella.
Ciao, sono Raffaele, ho 12 anni e in cooperazione rock sono il chitarrista.
Poi che abbiamo?
Eccoli.
Vai.
Ciao, sono Riccardo, sono la chitarra.
Ho 12 anni.
Ciao, sono Giulio, canto e ho 6 anni.
Lui canta 6 anni.
Fa il corista.
Grazie, complimenti.
E poi manca Giulia che ha 9 anni e anche lei è la corista.
Vi faccio un applauso, complimenti, perché è veramente bello che a questa età, oltre a cantare, suonate. Ovviamente complimenti, bravi. Adesso lo intendo poi nel dunque, finisco di presentare gli ospiti, poi per un tempo da un'altra persona che ti ha accompagnato, presentiamo.
Beh, principale presidente della scuola.
Che si chiama?
Roberto.
Ciao Roberto, ben trovato.
Grazie.
Ma come hai fatto a creare questo?
L'ho trovato su un cassonetto e...
è riuscita, cioè complimenti, perché no, veramente bel gruppo. Poi,
la raccontiamo la storia, sì sì.
Poi abbiamo una scrittrice, ben trovata.
Grazie.
Nome, presentati te.
Allora, io
sono Maria Cristina Grella e non so se posso dirlo con i bambini.
L'età?
No, l'età no.
No.
Mi piace ammazzare le persone, però siccome è una cosa proibitissima, scrivo noir. Ecco, non lo faccio, lo scrivo nessuno, solo.
Scrive e basta, è tranquillo, non ho portato nessun assassino in dieta, è tranquillo. Ok, dopo parliamo di tu. E poi abbiamo io te nome, no, ti chiamo il nome sbagliato, quindi
esatto.
Io te vai.
Mattia, ciao a tutti.
Ciao Mattia.
E insieme a me
ci sono io, Sara.
Ciao Mattia, ciao Sara. Sì. Voi che fate?
Noi siamo qua? Qui in rappresentanza di un'associazione che si chiama Fiadda Umbria ed è un'associazione di famiglie che si impegnano per i diritti delle persone sorde, bambini. Bello. Che nascono sordi. Ed è un'associazione di supporto che aiuta informando e supportando le famiglie al fianco di questi bambini sin da piccoli fino al raggiungimento dell'autonomia. Al giorno d'oggi è possibile. Beh. Raggiungerla e siamo qui anche per presentarvi
un evento, no?
Un evento. Una rappresentazione teatrale che Sara vi dirà il titolo.
Ok, allora si parla di uno spettacolo che si intitola Più in là oltre il nulla. Lo spettacolo racconta la storia di un gruppo di senza tetto che sono molto amici tra di loro e che vivono sotto un ponte dove dovrebbe passare un fiume, e questo evento crea dei malintesi che a loro volta generano delle situazioni che sono comiche ma che allo stesso tempo fanno riflettere. Diciamo che i personaggi fanno ridere e commuovere allo stesso tempo. Però non posso andare oltre, no, se,
no, la sorpresa
se,
dov'è?
Se volete scoprire che cosa succede.
Venite
quando?
Il 10 ottobre alle ore 21 al Teatro Morlacchi.
Perfetto, 10 ottobre, Teatro Morlacchi, ore 21, giusto? Poi lo ricordiamo. Allora, se avete canzoni, ragazzi, qua c'è, cioè, quella, non scrivete qua le canzoni, ve le metto, eh. Una volta siete tante, quindi con calma. Però, vai, poi andiamo con la musica. Ma com'è nata questa pazza, meravigliosa idea? Chi deve voler parlare, vai.
Lo vuole dire qualcuno dei ragazzi o lo diciamo?
Poi mettiamo quei pezzi, oh, si sono su YouTube, che
Roberto lo deve dire.
Vieni Obi.
Allora, niente, si era prospettata una di suonare in Emilia Romagna, era una cosa aperta a tutte le scuole di musica, per cui abbiamo preso un po' di questi individui, abbiamo messo insieme in fretta e in furia, abbiamo preparato un repertorio, hanno funzionato bene, si sono divertiti, che è la cosa fondamentale, e poi hanno seguitato a suonare, hanno scelto il nome e poi
hanno disegnato il logo,
hanno fatto il logo,
hanno disegnato,
sì. E, per cui ecco, è questa cosa che principalmente è loro e noi la supportiamo tutti quanti e stanno andando avanti. Inizialmente era un po' così, adesso invece stanno prendendo via una bella piega, e per cui suono, si ritrovano, e l'estate adesso hanno suonato in Emilia Romagna, nelle Marche, e anche
sì,
qui
in giro per Umbria, per l'Italia, scusa,
per l'Italia, sì,
anche in Umbria, ecco, diverse cosette e via.
Dai, diciamo che... sono, allora, per onore storico, diciamo, allora, la manifestazione è Mare di Musica, che okay, si svolge a Comacchio da un po' di anni a questa parte. Noi sono 2 anni che partecipiamo, quindi loro sono nati 2 anni fa, quindi vorrei fare anche un plauso perché l'età, già sono 12 anni e già sono piccoli, 2 anni fa avevano 10 anni più.
Vabbè,
grandi,
a questo mi sorprende, è età, perché parliamo qui anche di poi avevo anche voi di età diverse, no? Quindi con dimensioni, anche con, no, dinamiche, non esigenze diverse. Quindi è bello quello che fate, se riuscite a mettere in un unico, in un'unica realtà, bambini con, no, età diverse, quindi con mondi, esigenze, realtà diverse.
Certo.
Quindi la difficoltà è stata, no,
certo,
in questo, no?
Sì, sicuramente diciamo che il merito, oltre ogni cosa, va a loro.
Assolutamente, prima
per l'impegno che ci mettono, perché quando è stato 2 anni fa che li abbiamo messi insieme, a neanche un mese dalla manifestazione,
hanno passato giornate intere in sala prove, anche 8 ore consecutive, quindi diciamo cose che da bambini della loro età non
ci, è difficile.
Non ci si aspetta, e non tutti i bambini riescono a fare, quindi un super applauso a loro. E diciamo la cosa bella che li vediamo fin dai primi giorni, si è visto che ci avevano un fuoco dentro e anche insieme fuori dal comune, quindi diciamo la spinta poi che li porta a fare quello che fanno sul palco, che lascia tutti senza parole, proprio perché comunque li vediamo che si divertono con la musica. E al giorno d'oggi, scusatemi se lo dico, ma trovare questi modi, no, di sfogo nel mondo di oggi è
anche esatto. Divertirsi al di fuori di un tablet o di una console.
Poi dopo Covid, ecco. Poi quindi. Ma perché suonate? Ditemi voi, perché suonate? Perché vi piace suonare? Poi andiamo con la musica e anche la musica vostra. Chi vuole rispondere? Perché vi piace suonare? La batteria, la chitarra, il pianoforte? Perché vi piace cantare? Chi vuole rispondere?
Vai, Raffo e Anita. Anita prima le donne.
Poi musica e poi andiamo con gli altri ospiti.
Allora, io ho iniziato a suonare, prima suonavo la chitarra fuori da Cooperazione Rock e ancora adesso la suono. Perché mio nonno ha una band pure lui, che si chiama la Blue Band, e quindi
un po' anche il nonno.
Ho iniziato a suonare pure io la chitarra, dopo mi hanno proposto di far parte della band come cantante e io ho accettato.
E perché ti piace?
Perché ti piace cantare?
Perché quando canto, non lo so, mi sento felice, mi piace.
Chi vuole te dire? Vai. Tu ti chiami con il nome?
Raffaele.
Raffaele. Tanto hai a manita di Rolling Stone, quindi già questa hai 10 punti di vantaggio.
Allora, innanzitutto a me piace suonare, perché comunque quando suono la chitarra, a parte che mi piace, mi diverto a suonarla, poi è un bello strumento, mi diverte proprio, me lo sento mio, cioè veramente da quando sono piccolo, che con la chitarra di papà che gli hanno regalato quando era ragazzino, io ci strimpellavo e poi adesso la suono in una band. Cioè poi comunque siamo bene in questa band, anche perché siamo amici, siamo bene insieme, ci divertiamo anche tra di noi.
E quello è anche un altro segreto importante, siete tanti. Quindi
certo.
Ok, allora vado con una canzone, poi faccio un attimo, va bene? Se no dice, mi sono venuto a fare un attimo di qualcosa, e uno scherzo. E poi, con voi, se avete canzoni che vi piacciono, oltre alle canzoni nostre, adesso le cerchiamo su YouTube, qua c'è quella di una penna, una volta, con calma, scrivete che io vi metto, va bene? Quando andiamo con i Colpei.
Matteo.
Chi conosce i Colpei? Vi piace qualcuno che conosce? Ok, allora mettiamo questo e poi torniamo in diretta.
La canzone.
Onda scegliere.
Grandi Colpei, e bravi che conoscete, perché è un bel gruppo musicale. Poi mettiamo anche i pezzi, ho tanto pezzi, adesso li sentiamo, finisco il giro, poi
vai.
Li metto. Allora, parliamo di scrittura adesso. Scrittura noir, giusto? Ho detto bene?
Sì. Io scrivo noir e rosa, però li scrivo con due nomi distinti.
Cioè?
Il rosa lo scrivo come Macrina Mirti.
Ok.
E il noir col mio nome, Maria Cristina Grella. Perché l'editore di allora, di Delos Digital, mi disse che dovevo separare, altrimenti il pubblico non riconosceva il marchio.
Ok.
E questo è un noir al femminile, molto al femminile, dove chi indaga e chi muore sono solo tutte donne.
Manco un uomo, tutte donne.
E gli uomini ci sono, sì, c'è il vice commissario, c'è un marito morto che un po' così è rimpianto, ma e poi non lo so, e poi c'è qualcun altro, ma gli uomini in genere non ci fanno una bella figura.
E il titolo è?
Nel nome della madre.
Beh, ma anche il titolo, bello.
È nel
l'hai
nome
portato,
della madre,
no?
Perché è anche un libro sulla maternità.
Ah, ok.
Su una maternità desiderata e sulla maternità vista anche come problema, perché essere madre è difficile.
Oggi sì.
E se non si riesce a essere madri, oddio, uso una parola, non lo so, può essere sbagliata, ma essere madri nel senso giusto, nel senso sano del termine, poi spesso e volentieri si provocano dei guasti che rimangono per sempre nella vita dell'adulto. Ecco.
Posso un attimo,
ambientato a Salerno,
Ambientato a Salerno.
Ambientato a Salerno perché io, anche se vivo qui da quando ero piccolo, ho sposato un perugino, Salerno era la città dei miei. Ah, ed okay. È una città di cui sono profondamente innamorata.
Sulla copertina c'è questa...
Matrioska.
Perché la matrioska?
E questo non lo so, l'ha fatta la casa editrice.
Ah, ok, ok.
Perché, però... perché probabilmente all'interno di una madre che si spezza...
c'è sempre qualcosa.
Sempre qualcosa.
E poi
c'è, sì,
il titolo sopra, dove tu, non so se hai scritto,
c'è oscurità nei ricordi di
un bambino,
bambino
che ha una madre diversa da tutte le altre. Sì. Beh, anche questa frase è bella forte.
È perché una madre diversa a volte può essere problematica. Quindi è proprio questa madre diversa che spinge un bambino a odiare le altre madri, forse. Beh, perché la sua madre non è stata come le altre madri, ecco.
Ma vicino anche alla età, no? Perché poi in maternità donne, problema anche, no? Anche la società, cioè anche la società, quindi si accosta anche, no? Al problema della società, no?
Ma c'è un grande problema, questo è stato definito un giallo mediterraneo, è un giallo sociale, è
infatti,
un giallo mediterraneo, sì, proprio perché è il giallo tipico nostro, il giallo cui un po' il caposcuola in Italia è stato Carlotto, che usa il giallo per affrontare diversi problemi. E quindi qui abbiamo il problema delle madri, abbiamo il problema dei bambini, abbiamo il problema degli affidi, abbiamo il problema della prostituzione,
che altro
e abbiamo tanti. Qui è un romanzo, sì, anche sociale.
Se possiamo leggere un pezzettino, come volete.
Grazie.
Finisco io, poi torno a te. Ma insomma, Matteo, ho nominato?
No,
Mattia, lo scrivo se non mi sbaglio. Mattia, quale ho scritto?
Non ti preoccupare, che ogni intervista mi chiamano Mattia.
Ma no, perché se mi viene Matteo ti sbaglio, ci fa caso. Allora, intanto dopo il monumento, ma come nasce questa realtà che riguarda poi un problema, non dico di disabilità, però riguarda un problema che coinvolge molte persone, dimmi se sbaglio, e che forse viene qualche volta, no, sottovalutato. Quindi è come nasce questa realtà, su un problema anche che riguarda, no? Non un problema, su qualcosa che riguarda,
certo,
la società,
sì, sì,
scusa,
sì.
Non un problema. Vai.
Più che altro non sottovalutato, ma è una cosa che non è visibile a primo impatto, no? Sono realtà queste che se non si vivono, non si conoscono, difficilmente vengono notate. Praticamente la nostra associazione nasce proprio perché al giorno d'oggi è possibile raggiungere l'autonomia per chi nasce con sordità.
Ok.
E sono importanti la diagnosi precoce, un percorso di terapia di abilitazione al linguaggio attraverso la logopedia. E se mancano vari tasselli ci sono più difficoltà. L'associazione è nata proprio per fare in modo che tutti questi tasselli ci siano. Poi siamo fortunati che in Italia c'è la scuola aperta a tutti, perché dovete sapere che l'Italia è stato il primo paese dove c'è stata inclusione a scuola. In questo siamo stati molto avanti, perché mentre in altri paesi ancora chi nasce con qualche caratteristica, qualche disabilità va in istituti speciali, la fortuna di avere scuole inclusive in Italia ci ha permesso che chi nasce sordo oggi può imparare a parlare la lingua primaria, quella dell'italiano. Poi la particolarità del nostro evento teatrale, che compie 10 anni quest'anno, è un laboratorio che nasce grazie alla collaborazione.
10 anni. Complimenti, sì. Grazie.
Grazie. E nasce con la collaborazione del regista Domenico Madera dell'associazione Teatro Le Onde, e la particolarità è proprio questa, che attori con sordità insieme ad attori udenti recitano insieme attraverso la parola e attraverso la condivisione di arte, in questo caso teatro. E mi fa piacere oggi che ci siano anche tanti protagonisti che condividono la passione della musica, chi della scrittura. Io sono convinto che se si condividono passioni, poi l'inclusione viene da sé.
Dopo l'aspetto ti aspetto per commentare il post spettacolo. Ci stai,
certo,
con anche Teatro Leone e anche qualche persona che ha fatto parte,
sì,
dello,
sì,
spettacolo.
Sì.
Sara, giusto?
Sì.
Prima lui parla di diagnosi, come in molti aspetti di persone che hanno problemi, mi se sbaglio, anche a conoscenza però informazione oltre la diagnosi, perché spesso, no, forse si conosce poco le potenzialità e il mondo di queste persone, vai, con sordità, dico bene?
Allora, sì, diciamo che il nostro gruppo, cioè noi
non facciamo molto caso se una persona è udente o non udente, per il semplice fatto che stiamo tutti molto bene, okay, insieme.
Quindi sia persone che udenti sia persone non udenti, giusto?
Sì, siamo un gruppo misto e diciamo che non ci basiamo principalmente su quello, perché comunque è un gruppo dove stiamo molto bene, in armonia, e ci piace molto condividere la passione del teatro, perché oltre a essere un'attività formativa è anche un modo diverso di passare insieme il tempo, perché comunque condividere qualcosa, un interesse che ti arricchisce anche da un punto di vista culturale, è veramente una bella esperienza.
Quanti siete tutti personalmente?
Quest'anno siamo 11.
Ok, è importante anche, no, appunto anche questa inclusione, no? E a condivisione, assolutamente, no? in una situazione. Allora, poi torniamo a voi, però facciamo sentire un po' le vostre voci, la vostra musica. Mi hai scritto il cellulare, perché ho rimesso nella cellulare, perché purtroppo il mio computer qua non mi ha perfetto, però ho il cellulare, quindi dal telefonino facciamo sentire un primo pezzo. Vai, ci mi fai una breve presentazione da proprio pagina Facebook, giusto?
Sì.
Ricordiamo la pagina Facebook, come si chiama?
Si chiama proprio Cooperazione Rock, e loro hanno anche la pagina Instagram e la pagina TikTok. Mazzia,
ragazzi, ma
e il sito.
Cioè, siete più organizzati di noi adulti, cioè tutto.
Cioè, loro stanno.
Non hanno un passo avanti, 20 passi avanti, complimenti. Dai.
Sì. E loro fanno musica un po' come dice già il nome della rock. Band, fanno musica rock. Quindi
solo musica rock, ragazzi, mai pensato di
anche cambiare? Un po' di pop, via. Po' di pop selezionato che gli piace. Alcuni pezzi sono stati scelti proprio da loro, alcuni indirizzati un po' da noi. E poi non so, magari se volete dire anche quella che piace di più a tutti, qual è?
Seven Nation Army. E di che cosa parla? Cioè, chi tipo è sempre rock?
È rock. Sono i White Stripes.
Grazie, vedi. Ti conosci?
Sì,
beato di no. Sentiamo però da vivo la musica. Allora, andiamo, sì. Sono andato sulla pagina, sono andato su Facebook. Pronti? Sì. Vado, eh? Fuori dal coro.
È il pubblico.
Questo è matto.
Questa è 50 special.
Vai, poi ci sono le pause, ragazzi, eh? Chi canta qua?
Tutti e due.
Il mio compagno mi dice a suonare in diretta da vivo.
Volentieri.
Allora, ci stanno anche gli applausi proprio preparati. Adesso se parte, adesso arriveranno. Li sto preparando, però poi faccio commentare anche a voi. Però bravi, perché la cosa bella, oltre a intonazione, è proprio mentre sentivo che si divertono. Quindi sì. Questa energia, no? E poi alcune canzoni, Roby, a volte italiane, anche straniere, non sì, facili, sì, no? Sì, cioè, sì. Ci vuole, no? Quindi, no? Non è così scontato, diciamo, no?
No, poi tutti i pezzettini anche difficili, anche per gruppi adulti, insomma, ecco. loro fanno tra i vari brani, fanno anche Jump dei Van Halen.
Ah.
E
The Final Countdown.
The Final Countdown degli Europe.
Eye of the Tiger.
Quello poi ammetto, mi piace, ammetto.
Hanno ucciso l'uomo ragno.
Grande, vedi, il sito grande. Torniamo
proprio
anche.
Del capitanoncino.
Bravo. Cioè. Io sono come DJ, mi aiuta. Poi, è sabato. Grande. Vai, quanta. E qui faccio Roberto, poi andiamo con una canzone. Quanta soddisfazione c'è? Soddisfazione, orgoglio. Quanto che provate quando no ne vedete questo meraviglioso attacco che avete creato, no? Cioè se si faccia un orgoglio o anche voglia di essere da esempio per
allora,
la teata.
Inizialmente quando suonavano più che altro c'era l'ansia perché non si sapeva mai che cosa poteva succedere, soprattutto con il cantante quando ha il radiomicrofono.
Perché il cantante che succede? Che fa il cantante?
Questo qui quando c'ha il radiomicrofono gira in mezzo alla gente, fa.
Beh,
salta,
così si fa, ma così si
salta
fa,
sulle casse.
Sono.
Il capitoncino si è messo a correre.
Si è messo a correre.
Però.
Aspetta, ci sono gli applausi, eh.
Oh, per voi.
Vai.
Mentre prima c'era parecchia ansia perché i pezzi, un erroretto qua, oramai vanno come treni, per cui diciamo è tutto quanto più relax e certo un po' d'orgoglio c'è sempre perché li vedi, vedi anche com'erano e come sono adesso, per cui questo fa, può fare altro.
I genitori che dicono? I genitori che dicono i vostri ragazzi?
I genitori sono i veri supporter, no supporter, i supporter
li sopportano
e perché e le prove e qui e poi andiamo a nelle Marche, la tutte una sfida.
Le macchinate
di,
che partiamo perché
quante macchine sono?
Sono 12 ragazzi, di cui due coppie di fratelli, per cui 10 famiglie.
Tre coppie di fratelli, sì.
Ma come sono Valentino e Roberto, ragazzi? Severi, bravi,
simpatici. Io, quattro coppie di fratelli, io.
Non simpatici,
siamo simpatici.
Bravi. Allora, metto gli essere. Chi mi ha chiesto il back and back? Gli essere sì? Ok, nome?
Lorenzo.
Mettiamo, sentiamo, complimenti perché avete più cultura musicale del sottoscritto, quindi insomma, età qua si fa sentire, scherzo. Andiamo con gli essere sì, poi torniamo e passo a loro. Vi faccio ascoltare un pezzettino dei Body.
Sì. È stato molto difficile trovare qualcosa di non sanguinario.
Però tranquilli che non ammazziamo, non uccidiamo nessuno, eh. No, non andate a casa dicendo ho visto un assassino indietro, sennò
poi se serve qualcuno lo troviamo qui.
Io siamo,
faccio qualche idea.
Siamo buoni, tranquilli. E se dici e poi ritorniamo con la scrittura. Ma fa poco.
Anch'io ti ammazzo.
Aspettate che metto la musica e poi.
Quando diventati più grandi.
Così qua, qui mentre scrivevamo la canzone si siamo scattati con selfie, foto, è vero, insomma, movimento grande, un po' di vivacità.
Non ci si ferma mai con loro.
Non ci si annoia. Andiamo però con Maria Cristina Schittici. Allora, abbiamo trovato un pezzo
non sanguinario.
Vai, allora sentiamo, vai. Vai.
Allora, in fondo al garage una figura mingherlina se ne stava seduta, appoggiata contro la parete a trafficare con una chiave inglese intorno al cerchione di un'auto. Come due poliziotti entrarono nel suo campo visivo, si mise in ginocchio, si voltò contro il muro per poggiare l'attrezzo, poi si alzò e venne loro incontro strofinandosi le mani sulla tuta da lavoro. Irene lo guardò avanzare. Aveva una camminata strana, si spostava in alto e in basso, oltre che in avanti. Quando arrivò la loro altezza, lei e Tittarelli si qualificarono. Lui si fermò e abbassò il capo in quello che avrebbe dovuto essere un cenno di saluto. «Ma nero?» chiese Tittarelli. Lui annuì, ma non parlò subito. Era tutto intento a tamburellare con le dita sulle cosce. Irene lo osservò. Era piccolo e di pelle e capelli chiari. Gli ultimi li teneva legati in un codino. Aveva i lineamenti regolari e uno zircone gli adornava il lobo dell'orecchio. tentò di vedergli gli occhi per capire con chi avesse a che fare, ma lui teneva lo sguardo basso e la faccia girata di lato. «Signor Manero», questa volta fu lei a parlare. «Avremo bisogno di scambiare due chiacchiere con lei, se non le dispiace», disse nel suo tono più gentile. Quel tizio era strano. Si chiese se si fosse fatto di qualcosa. «Non mi chiamo Manero», rispose con voce incolore. «Qui mi chiamano così perché ballo bene», spiegò, sempre senza alzare gli occhi su di loro. Ecco,
beh,
non ho ucciso nessuno. E molto, questa è la presentazione di un personaggio che sarà importante.
Che non si chiama Manero?
Manero, lo chiamano Manero, ma come Tony Manero, ma non si chiama Manero.
Molto descrittivo, dimmi se sbaglio, cosa faccio a sentire, cioè, molta descrizione accurata, sbaglio però, del personaggio?
Si chiama Show Don't Tell.
Cioè?
Mostra non dire.
Ah, ok.
Cioè, in pratica si cerca di mostrare quello che fa il personaggio attraverso gli occhi di chi lo vede, senza raccontare, perché qualcosa che in fin dei conti annoia molto il lettore.
Sì, troppo.
Sì, infatti i ragazzi a scuola tante volte mi dicevano, quando leggevano la prima pagina di Promesse Sposi, dice: come scrive male sto Manzoni?
Chi conosce Promesse Sposi?
Avete già letto?
Sì, io non l'ho. Faccio questa.
C'è un po'
ancora non ci sono arrivati.
Ma io a musica
non ci sono ancora arrivati. Ho promessi sposi, sono giustificati dalle
sì,
date.
No,
anche a 14 anni diventa.
Ma anche tanti maturi. Adulti non li conoscono, quindi figuriamoci.
Assolutamente, torno a voi. Ma abbiamo tornato con Mattiesa, 10 anni di associazione.
10 anni del laboratorio teatrale.
Di laboratorio teatrale. Questa da parte più momento più bello e difficoltà. Maggio che avete incontrato questi 10 anni di laboratorio teatrale, con questo aspetto che abbiamo parlato prima, quello che a ottobre c'è questo spettacolo in cui ricordiamo la data e il posto. Quindi, difficoltà e il momento più bello.
Il momento più bello sicuramente è questo che deve venire 10 ottobre a Morlacchi, alle 21, ma anche altre grandi occasioni che abbiamo avuto. Noi abbiamo collaborato non solo nell'ambito artistico, teatrale, ma come associazione collaboriamo anche con l'ospedale, con le scuole, facciamo corsi di formazione, perché se si dà importanza alla persona ancora prima che alla sua caratteristica o alla sua disabilità, è importante che intorno a questa persona ci sia una rete che funzioni nell'ambito in cui vive. Quindi collaborando con regione, comune, ospedale, scuola, siamo riusciti a creare molti momenti di importanti e bellissimi. Abbiamo avuto l'occasione di andare al Parlamento italiano, europeo, all'ONU, a Ginevra. Sì, perché è una realtà che, come dicevo prima, non è molto conosciuta. Quindi quando veramente si conosce la persona e le difficoltà che può avere, si può arrivare a tanto.
Certo.
Anche in questa occasione devo ringraziare il Comune di Perugia che ci ha aiutato con la location per il Teatro Morlacchi. Esattamente. E ecco, poi darei la parola a Sara per...
Per stato chiedere... bravo, aggiungere qualcosa.
Ah sì, beh, diciamo che qualsiasi momento che ho passato comunque con il gruppo di teatro mi ha lasciato qualcosa di bello. E, ad esempio, uno dei momenti più belli e allo stesso tempo uno anche dei momenti dove abbiamo anche trovato magari delle difficoltà è stato quando abbiamo fatto 5 anni fa lo spettacolo Ritorno a Itaca, in cui era il appunto si raccontava il ritorno di Odisseo. Però era uno spettacolo diverso dal solito perché non recitavamo dentro un teatro, ma recitavamo all'Isola Polvese. Recitavamo appunto all'Isola Polvese, abbiamo recitato su un traghetto, nei giardini, all'interno della rocca, quindi era anche molto difficile adattarsi con insomma l'acustica, gli spazi. Era un po' uno spettacolo diverso dal solito, ma è andato molto bene. E poi sinceramente non vedo l'ora anche di fare questo spettacolo. Noi è da tempo che cerchiamo di andare al Morlacchi. Dovevamo in realtà andarci nel 2020, però è arrivata la pandemia.
Ma mai, 10 ottobre c'è andata.
E invece adesso ci andiamo il 10 ottobre. E infatti quando ci hanno comunicato la notizia che avevamo il Morlacchi eravamo super felicissimi. Proprio c'è stata proprio una festa.
Quindi arrivo il 21 10 ottobre. Poi vediamo ancora alla fine. Ma ho trovato un altro pezzo vostro, qui grazie a Martina mi dice, cioè avevo parlato di trovare il pezzo perché altrimenti io ne poi confuso. Allora, questo Dimmi se sbaglio vai, c'è anche sotto la Porto San Giorgio.
Quello
giusto?
Porto San Giorgio.
Summer 2021, quindi estate, quest'estate.
Sì,
2023.
Sì.
Quindi che canzone avete cantato? Ve la ricordate? Eh?
Ma lì hanno fatto un po' tutto il repertorio che è circa 15 o 16 canzoni. Tu, 16, hanno fatto
16 canzoni come repertorio?
Sì, sì. Adesso poi inizieremo col lavoro invernale, già ce n'hanno altre 5 o 6 in cantiere. E quindi
sfondano le canzoni.
Sì, sì, ma sono loro sono
produttivi.
Sì, sì, sono proprio bravi.
Allora sentiamo la musica vostra, pronti? Vai. Quanti avete fatto in questa performance?
Erano tutti tranne Denise e Gaia.
Ah, ok.
E poi sì.
No, c'è.
Poi
ce n'è anche un altro.
Faccio sentire questo qua di Atina.
Aspetta.
No, tanto metto per parlare l'altra canzone.
Poi questo qua, sì.
Dai, facendo questo qui. Poi c'è una canzone che...
Sì,
aspetta, no. Prima di tutto poi la richiamo. Vai, vado, eh. Questa è la musica di...
Europe.
Europe,
vero.
No, faccio un momento di bevute essere intonati.
Lei si trasforma. Questa la suona lei la batteria.
Chi la suona la batteria?
Qua è Lorenzo, ma
infatti parlo anche gli strumenti, un attimo, poi e qui facciamo una tutti davanti a Roberto. Gli strumenti no, alcuni pesanti nel senso non piccoli, grandi, quindi come dice bene Samaria Cristina, ci vuole oltre passione e perseveranza, forza. Determinazione, no, quindi non è così scontato, tra virgolette.
Ma Gaia perché c'ha una forza quando suona la batteria.
Ti
che...
trasformi?
Sì, sì, diventa ecco. Tipo Hulk.
Il potere amo già
fatto. Scoccia la batteria.
Ecco,
sì.
Continuiamo il cantante?
Matteo. Nome.
Matteo, hai adesso bene idea di che vuol dire suonare la batteria. Finiamo di farlo di sentire, aspettate. Avevi anche uno stacco, no? Cioè, complimenti ragazzi, vi assumo come DJ con Iario, così mettete la musica, fate tutto voi, no, veramente complimenti di cuore perché è bello che a questa età, oltre alla passione, sono il futuro, no? Dimmi se sbaglio, vai, quindi oltre a mettere passione, chiedete in quello che fate,
certo.
E insomma è importante e vi divertite, quindi questo veramente grandi complimenti. Per Matteo, Mattia corretto, ha una canzone da dedicare, voglio aggiungere?
Sì, no, se posso aggiungere, noi stiamo anche organizzando un festival per la prossima estate sull'inclusione, appunto, e sono contento di avervi conosciuto oggi, perché volentieri già vi invito.
Grazie.
Saranno volentieri. Delle giornate in estate,
poi un ingaggio in diretta,
portato tipo portato il cioccolatino, insomma, esatto. Il caffè per con gli
altri, uno scherzo. Allora, comunque io senza dire il titolo dedicherei una canzone a Eva, se posso.
Non diciamo chi è.
No.
Ciao Eva. Però il titolo, diciamo, no, neanche il titolo, diciamo niente.
No, niente titolo.
Perfetto. Quindi una sorpresa, poi metto le canzoni che voi mi avete scritto. A fa poco. Eccoci qua, ragazzi. Mattia, diciamo che salutiamo, appunto. Eva.
Sì, sì,
forse ho capito perché hai dedicato, cioè, okay. Ma non diciamo niente. Manteniamo il segreto. Allora, ragazzi, siamo arrivati quasi a fine, però prima di salutarci, allora. C'è un tema, una canzone, finiamo con questa, d'accordo? Vai.
Va bene.
Così. Prima di Assabi. Sono nel cassetto che, come gruppo, no? Fa un anno il grande nome del gruppo, come si chiama?
Cooperazione Rock.
Cooperazione Rock vorrebbe esibirsi a. Vai.
Sanremo.
Sanremo, grande, carico Sanremo, grande, un applauso per la velocità e la chiarezza.
Perché vogliamo basso.
Vai, adesso Skids.
E poi
The Voice,
sempre per volare basso,
certo, ma noi
Italia's Got Talent,
sempre per volare, però hai idea, hanno idee chiare.
X-Factor,
vabbè, X-Factor non potete, siete troppo piccoli, li prende solo dai 16 anni in su.
C'è finito, vabbè,
ci dicevamo, saremo giovani,
senti là,
però vi faccio complimenti perché hanno idee chiare, per questo sono anche competitivi e non è mai. Invece per Roberto e Valentina, legato a loro, picco sono il casetto, fanno, ci piacerebbe
che cosarci
oltre a quello,
allora relativo a loro io faccio un augurio più che vai, un sogno nel cassetto, che si continuino a divertire sempre così.
Penso che condivido questo augurio, perché
indipendentemente da come andrà a finire,
continuate a suonare, soprattutto come si è a divertire, perché quando si fa una cosa divertendoci, cioè, perché piace, allora si può fare per tanto tanto tempo,
si possono scalare le montagne,
assolutamente
così.
E chissà, suonare non costa nulla, quindi è un giorno, no? Allora ripetiamo, ringrazio, ripeti, mi ricordo i nomi, quindi grazie a
Giorgia
Ludovica,
Riccardo,
Giulio,
cantante,
Matteo,
Anita,
Gaia,
Denise,
Lorenzo,
Mattia,
Raffaele.
Avete un motto legato al vostro gruppo musicale? Una fase,
sì,
una parola?
Sì.
Vai, qua è. Una, siete a voi. Uno, due, tre.
Bella zio!
Mi piace. I assumi sono troppo forti, veramente. Gli aspetto per il mio compleanno, non scherzo. Grazie a voi, grazie a Roberto, complimenti, perché fate veramente un gran bel lavoro. Vi aspetto poi, vai, di teatro.
Va bene.
Va bene. E per un po' di scuola, della vostra scuola.
Certo.
Abbiamo con lei assai contatti, vai, anche per la pagina Facebook, vai.
Sì, allora i contatti sono pagina Facebook dei ragazzi, Cooperazione Rock, Instagram Cooperazione Rock e TikTok Cooperazione Rock. Ci abbiamo tutto quanto proprio preciso e puntuale.
Poi quello della scuola.
Poi quello della scuola, che è Modern Music School Spoleto, scuola di musica e teatro, sia su Facebook che Instagram.
Gabi, come definiresti con un aggettivo?
Casinari.
Un aggettivo solo?
Casinari.
È un pochino.
Però qualcosa che.
No, siamo proprio casinari.
No,
non è vero.
È energia.
Mi piace.
È energia.
Vi aspetto, in bocca al lupo.
Sono Matteo, proprio Matteo che scaccio sto micro.
Matteo è abbastanza chiaro.
Matteo è.
Si fa sentire, grande Matteo.
È l'animale da palcoscenico.
Grazie a Mattia, grazie a Sara.
Grazie a voi.
Vogliamo evento, posto, luogo, luogo, data, scusate, e contatti.
Teatro Morlacchi, 10 ottobre, ore 21.
Contatti?
Contatti, pagine social, Facebook e Instagram, associazione Piadda Umbria.
Perché 10 venire a Teatro Morlacchi?
Per emozionarsi insieme e condividere una passione.
Ma soprattutto per divertirsi.
Sono nel cassetto?
Diciamo, a me piacerebbe, siccome anche io studio musica, mi piacerebbe appunto diventare una musicista, però vorrei comunque continuare a coltivare questa passione per il teatro, perché mi ha portato un sacco di belle cose.
In bocca al lupo e vi aspetto.
Viva il lupo.
Grazie a Maria Cristina, complimenti.
Grazie.
Prossimo libro, già ci hai pensato?
Ne ho uno in uscita adesso come Macrina Mirti.
Allora
però
ti aspetto.
Sì.
Per fare questo.
Sì.
Dove si può trovare il tuo libro e sono nel cassetto?
Allora, sogno nel cassetto, continuare
a scrivere,
così,
okay.
Sì, continuare tranquillamente. Il mio libro, questo c'è ancora in vendita su Amazon perché credo che sia stata esaurita la prima tiratura da negozi, e quell'altro da fine ottobre si troverà un po' dappertutto.
Contatti per chi volesse?
Maria Cristina Grella, Facebook.
Grazie, bocca al lupo.
Grazie.
Allora, io ho finito anch'io, vi saluto. Noi ci sentiamo nel prossimo con quelli lunedì e sabato prossimo con Siamo a Frutta, sempre 20:30-22 e 15:17. Vi lascio con due canzoni: Napoè, perché magari abbiamo una chiesa di Pino Daniele, sì. E poi l'ultimo pezzo che è
Roar.
Prima metto Pino Daniele e poi finiamo con i. Ragazzi, bocca al lupo e grazie ancora. A presto. Grazie, ragazzi, a presto. Alla prossima, buon sabato, buon weekend. Ciao.
Ciao.
Ciao.